Ecco carissimi, siamo qui la terza domenica del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga, si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo che era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere libertà agli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». E riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Ecco, carissimi, allora, se avete ascoltato attentamente, avete notato che in questo Vangelo ci sono due brani completamente staccati l'uno dall'altro. Nella prima parte Luca presenta il metodo seguito da lui per scrivere il suo Vangelo. È l'inizio della predicazione di Gesù a Nazaret, la presentazione di Luca del suo Vangelo, dove dice: «Ho fatto ricerche accurate per te, illustre Teofilo, interrogando testimoni oculari, eh». Quindi Luca era l'unico greco fra gli evangelisti e era importante, allora, perché eravamo già nell'80 d.C. e quindi i testimoni oculari, quelli che avevano vissuto i fatti, stavano scomparendo. E Luca, da come scrive, dunque sappiamo che era amico di Paolo, poi deve aver conosciuto Maria, perché ci sono tanti dettagli nel Vangelo della Natività dove Maria avvolse in fasce il bambino, cose che un uomo non potrebbe sapere se non le ha sentite direttamente, no? E l'altra, come dire, l'altra particolarità è che Luca presenta Gesù come medico. Lui era medico e quindi lo presenta come medico. E abbiamo questa rivelazione, diciamo così, questa rivelazione di Luca. Luca precisa il metodo con cui ha scritto il Vangelo e anche gli Atti degli Apostoli sono di Luca, eh? E dice: «Poiché molti hanno posto mano a stendere un resoconto dei fatti successi tra di noi, ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e scriverne per te un resoconto accurato, o illustre Teofilo». Vi faccio una domanda che vi farà spremere le meningi: ma chi sarà mai questo illustre Teofilo? Chi sarà mai? Poi lo vedremo, eh. E quindi notate bene che nei Vangeli abbiamo due prologhi. Il prologo di Giovanni, famoso, che abbiamo letto a Natale: in principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio. E questo è chiamato il prologo di Luca, quello che introduce il suo Vangelo, dopo aver fatto ricerche accurate. Quindi, prima conclusione che possiamo trarre è che il cristianesimo è una religione fondata su un avvenimento storico che ha spaccato in due la storia. Ma l'articolo l'ho intitolato, il commento l'ho intitolato: Sapete chi è che non ha dubbi su Gesù Cristo? C'è chi lo mette in dubbio che sia esistito, che non sia esistito. La storia, con la S maiuscola, la storia! Gesù Cristo l'ha addirittura spaccata in due, prima di Cristo e dopo Cristo. Quindi l'esistenza di Gesù Cristo, scrivono gli storiografi, non può essere messa in dubbio da nessuno. Egli è vissuto in una delle epoche meglio conosciute della storia romana, fra l'impero di Augusto e quello di Tiberio. Quindi è situato nel tempo, in quell'epoca, fra l'impero di Augusto e di Tiberio, e nello spazio, il lembo di terra della Palestina. Quindi sono pochi personaggi celebri la cui esistenza storica sia così attestata come quella di Gesù Cristo. Pensate che di Omero, per esempio, uno dei massimi poeti dell'antichità greca, si sa praticamente nulla. E anche quel poco è avvolto nelle nebbie della leggenda. Insomma, non si è sicuri che sia esistito. Di Gesù Cristo sappiamo da fonti storiche, pensate, che è stato addirittura registrato all'anagrafe, l'anagrafe imperiale di Quirinio, datato questo Quirinio, console romano, morto nel 21 dopo Cristo circa. E di questo ne scrisse Giuseppe Flavio in Antichità Giudaiche e dice: Gesù Cristo, sentite cosa dice, Gesù Cristo, uomo saggio, seppur conviene chiamarlo uomo. Pensate, credeva nella divinità di Gesù Cristo questo Giuseppe Flavio, un pagano. Operatore di miracoli, maestro di molti giudei e greci che ne hanno accolto l'insegnamento ed apparve a coloro che lo avevano amato il terzo giorno dopo la sua morte. Quindi parla anche della risurrezione. E altre fonti, questa è una fonte cristiana, poi ci sono altre fonti giudaiche, un certo Tacito, parlando dell'incendio di Nerone, dice, e della persecuzione dei cristiani, dice che il loro nome viene da Cristo, che era stato messo a morte dal procuratore Ponzio Pilato sotto l'impero di Tiberio, e dice che vedeva in tale distruzione la punizione divina per il saggio re degli ebrei messo a morte. Quindi vediamo che sia le fonti storiche sia le fonti giudaiche attestano l'esistenza di Gesù Cristo, storicamente parlando, con tanto di date, con tanto sotto quale imperatore, sotto quale anagrafe, in che periodo è stato registrato l'anagrafe. Pensate se si può mettere in dubbio l'esistenza di Gesù Cristo. Vi racconterò una storiella fantastica, ho scoperto una storiella, ma veramente questa qui, incredibile, non riguarda il dubbio su Gesù Cristo, riguarda piuttosto il dubbio sull'uomo. Allora, vediamo che Luca presenta Gesù come medico, no? Come medico sempre itinerante, e si spostava da un luogo all'altro, sappiamo addirittura andava a predicare nelle sinagoghe, abbiamo almeno 4 sinagoghe citate nei Vangeli, la sinagoga di Cafarnao, di Nazareth, di Gerusalemme, dove ha predicato Gesù Cristo, quindi, questo brano, Gesù va alla sinagoga di Nazareth, era sabato, il famoso Shabbat, e c'era il culto consisteva in una lunga preghiera di introduzione, dopodiché uno dei presenti poteva richiedere il rotolo delle scritture e leggere un brano dei profeti. Prima veniva letta la Torah, quindi era un po' come adesso, la prima e la seconda lettura. Pensate all'umiltà di Gesù, chiede addirittura la parola, lui la parola incarnata, chiede la parola e fa una brevissima omelia. L'omelia si ascoltava da seduti, come adesso. 7 parole. Oggi si è compiuta questa profezia. Si è autoproclamato Messia. Quindi Lo vedremo più a fondo domenica prossima perché l'avremo di nuovo questo Vangelo domenica prossima. Oggi abbiamo l'introduzione di Luca e poi appena l'inizio della predicazione di Gesù. E dopo che dice queste parole, si siede, tutti lo guardavano fisso. Subito erano anche interessati, ma dopo che si è autoproclamato Messia, si scatena la tempesta. Si scatena la tempesta. Avevamo anche oggi il Vangelo di stamattina, che i suoi volevano andarlo a ritirare pensando che fosse fuori di testa, ma non è possibile. Vi ho già detto una volta qual è l'ambiente più difficile da evangelizzare. È l'ambiente di famiglia dove tutti ti conoscono, dove tutti sanno i tuoi difetti, le tue manie. Figuratevi se lì sotto ci può essere qualcosa di divino, qualcosa di profetico, eh? E comunque l'irruzione del divino ha sempre provocato scompiglio nel mondo, ma sempre, ma guardate anche le apparizioni della Madonna a Lourdes, a Fatima, di qua, di là, crea sempre scompiglio nel mondo. Il mondo non vuole saperne di Dio. Mi veniva da pensare una cosa, ognuno può pensare quel che vuole, ma se il mondo non si inginocchia più davanti a Dio, ecco che è arrivato un virus e ha messo tutti in ginocchio. Non si ignora Dio impunemente, dobbiamo riscoprire l'adorazione al vero Dio e usciremo da tutti i pasticci, perché il Signore è al di sopra di tutto, anche al di sopra del governo. Noi siamo sotto il governo celeste. Il governo terrestre può fare e disfare quel che vuole, ma il governo celeste è sopra, è superiore. Se noi siamo governati dal governo celeste, ma non abbiamo proprio niente da temere. No, anzi, vi do una chiave di lettura delle passate trasmissioni sulla nuova nascita, no? Uno che è nato di nuovo è sotto il governo celeste. È governato direttamente da Dio. E ho capito un'altra cosa. Il Signore mi ha fatto un insegnamento su un altro tassello per nascere di nuovo, per la nuova nascita. Vi ho detto che la nuova nascita, il Signore ci dà lo Spirito Santo che ci convince di peccato, ma non dei peccati che facciamo o che abbiamo fatti, ma che siamo peccato. E una difficoltà che abbiamo tutti a riconoscere questo, la si riscontra nel fatto che ci giustifichiamo. Mettiamo che ho avuto uno scatto di impazienza, ho mancato di dolcezza, ho incontrato qualcuno. E poi mi giustifico dicendo: ma ero stanca, ma avevo la luna storta, ma mi era capitato quella cosa lì. Ecco, lì non siamo nati di nuovo. Lì, quando è così, dobbiamo dire no, è la mia natura di carne che è venuta fuori. Non mi devo giustificare, questa natura di carne che è venuta fuori, la devo ammettere e metterla davanti al Signore. E allora Lui la tira via e mi dà la nuova natura. Ma finché io mi giustifico, rimarrò sempre vecchia natura, natura carnale, eh? Ecco, allora, dobbiamo riconoscere che il Signore vuol darci il suo spirito, ma per darci il suo spirito, come dice in un passo Sant'Agostino, per riempire una botte di miele bisogna buttarla nell'aceto. Il Signore vuol darci il suo spirito, ma se siamo pieni di aceto dobbiamo prima buttare l'aceto, prima che è la natura vecchia. Deve essere svuotata, allora ci sarà lo spazio per essere riempiti del nuovo. E adesso arrivo perché non so se vi siete ricordati, me lo ricordo io adesso che aveva fatto una domanda, no? Chi è questo illustre Teofilo? Allora, c'è gente che ha voluto vedervi non un personaggio vivo, è vero, ma è un simbolismo, no? Perché Teofilo, il nome potrebbe anche significare Teo Dio, filo amico di Dio, no? Ma io credo invece che ognuno può fare la sua interpretazione, io credo proprio che sia un cavaliere romano, perché dice: ho fatto ricerche accurate per te, illustre Teofilo. E lo chiama illustre, cioè deve essere un cavaliere romano, deve essere una persona importante al quale Luca racconta il suo metodo per scrivere i Vangeli. E Luca è stato chiamato da Dante anche lo scriba mansuetudinis Christi e dipinge la personalità di Gesù veramente in modo unico. Sempre in cammino, come vi dicevo prima, sempre in cammino come tutti i rabbi, e poi in cammino con dei discepoli. Ogni rabbi aveva dei discepoli. Giovanni Battista era un rabbi che aveva dei discepoli. Ma il rabbi Gesù ha discepoli che gli altri rabbi non avevano. Ha i peccatori che lo seguono. E poi, udite, udite, le donne. Ma nessun rabbi si permetteva alle donne di seguirlo, ma neanche adesso i rabbini parlano in pubblico con delle donne. Gesù ha sconvolto gli schemi socioculturali, eh? Anzi, i rabbini di allora dicevano che meglio che la Torah vada perduta piuttosto che spiegarla a una donna. Oh, poveri noi, oh, poveri noi. Allora, abbiamo questa proclamazione di Gesù che lo vedremo in dettaglio domenica prossima, no? E non vi hanno creduto. Il peccato più grande, anche che fa da ostacolo alla nuova nascita, è l'incredulità. Vi ho già parlato una volta della fede attiva e della fede passiva. Noi abbiamo una fede, diciamo così, una fede passiva, una fede, per esempio, che crede. Cioè, credere che Dio esiste, ha fatto il mondo, Gesù si è incarnato, è morto in croce per i nostri peccati, sono cose successe 2000 anni fa e anche prima, sono cose avvenute, no? Questa è la fede passiva, crediamo in cose avvenute. La fede attiva è credere che Gesù è vivo oggi, mi guida oggi, non attraverso quello che ha detto 2000 anni fa, ma ogni giorno mi dà l'insegnamento, mi dà la direzione, ma io ci devo credere, perché se non ci credo io non attivo la sua presenza, anche per la guarigione. In cielo la realtà spirituale c'è sempre, precede ogni realtà materiale, la guarigione in cielo c'è, ma la condizione per farla scendere è che io ci creda. Se io non ci credo, non attivo niente. E adesso vi racconto la storiana che ho scoperto, ma è di un don francese, no? Vincent Lafargue, incredibile. Allora, aveva letto un titolo di cui vi ho parlato anch'io, Dio esiste, io l'ho incontrato. Allora, questo titolo è di un certo André Froissart, francese, che ha fatto un'esperienza di Dio incredibile. Ma lui, come dire, ha fatto un po' una vignetta su questo titolo, no? Allora dice: Dio esiste, io l'ho incontrato, dice questo Vincent Lafargue, no? Pensate, un giorno io mi trovavo in un paesello sperduto in mezzo alla natura, bellissimo, propizio alla preghiera, e c'era la chiesetta in mezzo al villaggio. Allora io sono entrato. Cosa ho visto? Una luce sfolgorante che mi accecava. E sapete chi era questa luce? Ma questa luce era Dio in persona. Ma sapete cosa faceva? Cosa faceva Dio? Pregava. Ma io mi sono detto, ma pregherà chi? Ma chi mai può pregare Dio? Ma pregherà se stesso? No, non pregava a se stesso. Pregava l'uomo, diceva: oh uomo, se tu esisti, ti vorrei incontrare. Io dico: ma signore, ma dubiti che l'uomo esista? Ma l'hai creato tu? Sì, l'ho creato io, ma non l'ho ancora incontrato. Non si fa incontrare. Signore mio, dissi allora, io sono qui per te. Guarda che sono arrivato in questo paesello, appena ho visto la chiesa, sono entrato apposta per incontrare te. Allora Dio, sentite, sentite, tira un sospiro di sollievo e conclude: oh, finalmente l'uomo esiste e io l'ho incontrato. È fantastico. Allora sappiate che Dio vi vuole incontrare, è in attesa del vostro rendezvous, del vostro appuntamento. Vuole incontrarvi, ha tante cose da dirvi, vuole parlarvi, vuole rivelarvi cose che ai quali nessuno non ha mai rivelato, cose tutte per voi, tutte personali, e anzi in questo tempo vi dirà quello che ha detto nel Vangelo: ma non abbiate paura delle tribolazioni del mondo. Io ho vinto il mondo, ma lui ha il governo. Il governo celeste esiste. Non crediate solo al governo terrestre, c'è anche il governo celeste. Che il vostro cuore non si turbi e non si allarmi e non si spaventi. Io ho vinto il mondo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi ristorerò. Ecco, vedete cosa facciamo noi quando andiamo al Signore? Diciamo: ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, e il Signore ci dice: tu devi aver bisogno di me, sono io che ti tiro fuori da tutti i pasticci, sono io che la roccia sul quale ti devi appoggiare, sono io la montagna sulla quale ti devi stabilire, fissare, e allora non brancolerai più, non vacillerai più di qua e di là come una canna sbattuta dal vento, eh? Allora, adesso come vitamina spirituale, siccome mi è stata richiesta, vi leggo un brano della poesia di David Maria Turoldo. Era per l'Epifania, ma è bellissima. No, prima vi leggo la poesia, poi vi darò la vitamina spirituale, quella non bisogna saltarla assolutamente, no? Allora sentite, era per l'Epifania, quindi riguarda l'immagine, ma riguarda tutti noi, perché immagini siamo noi. All'Epifania il Signore si è rivelato anche ai pagani. Allora: erano partiti da terre lontane, dietro una stella che appare e dispare, scrutando astri, fissando gli abissi, fino a bruciarsi gli occhi del cuore. Magi, voi siete i santi più nostri, i pellegrini del cielo, gli eletti, l'anima eterna dell'uomo che cerca, cui solo il Dio è luce e mistero. Ecco l'anima eterna dell'uomo che cerca, il Signore cerca, vuole incontrare l'uomo, vuole incontrare l'uomo. La vitamina spirituale che vi do è questa, riguarda l'astrofisica. L'ho intitolata La cosa più strabiliante. La cosa più strabiliante non è che l'uomo sia arrivato a camminare sulla Luna, ma che Dio sia sceso a camminare sulla Terra. E sapete chi è che l'ha detta? Neil Armstrong, l'astronauta che camminò sulla Luna. Oh, questo era illuminato, questo credeva di niente. Ecco, carissimi, allora vi auguro di sempre la buona nascita, la buona nuova nascita, e poi c'è il sito incamminocongesu.org. E ciao a tutti da Vilma.